Roger Podcast.
Roger Podcast presenta Stereotipart, un podcast per smentire tutti i luoghi comuni in fatto di arte. Una serie di Chiara Attanasio, Morena Rossi, Giacomo Brasca ed Alice Lopresti.
Che cosa è mai un campanile se non un alloggio per le campane? Torre del castello di Nozzano, dal XIII secolo. Nozzano, Lucca.
Senti, lo so che sei donna impegnata, di saldi principi democratici, eccetera, eccetera. E oggi è il 25 aprile. Ok? E ripeto ancora, ok. Ma potresti ora, per favore, dirmi perché, sotto un sole che sembra agosto, abbiamo marciato con questi bastoncini per chilometri dal centro di Lucca, lungo questo maledetto fiume?
Hai ragione. Anche io mi sento spesso scoraggiata per via del cambiamento climatico. Pensa che è una patologia che ha anche un nome.
Che cosa?
Questa agitazione per il riscaldamento globale. Si chiama ecoansia.
Senti, non voglio sembrarti brutale, ma in questo momento il mio problema non è il cambiamento climatico, ma sei tu. Sei tu che mi hai fatto fare 10 chilometri di Nordic Walking, che di nordico ha davvero solo il nome, sotto il sole, per arrivare in questo microscopico paese.
Ah, ma che palla al piede! Parli sempre di sport, di calcio, di tennis, di basket e sostieni che yoga e Nordic Walking sono cose da donnette. Però poi, quando ti faccio camminare un po', ecco qui che fai capricci peggio di un bambino.
Palla al piede, io... Guarda, non dico niente, meglio. Mi puoi però cortesemente spiegare dove siamo e soprattutto perché?
Siamo a Nozzano e quello che tu hai definito un maledetto fiume è il Serchio, uno dei fiumi che Ungaretti celebra nella sua celebre poesia, appunto, i fiumi.
Ah, ora sì che mi è tutto chiaro.
Oh, bene.
Scherzavo, non mi è chiaro nulla. Perché siamo qui?
No, e calmati. Dato che eravamo nei dintorni, siamo venuti qui, facendo questa bellissima passeggiata nella natura, per celebrare il 25 aprile proprio lì sotto.
Sotto un campanile? Sotto quel campanile?
Questo non è esattamente un campanile, è una torre campanaria civica.
Appunto, un campanile. Un edificio di forma fallica che contiene delle campane, una torre che suona. E io ho fatto 10 chilometri sotto il sole per vedere un campanile?
Dunque, rammollito del mio cuore, mettiamo le cose in chiaro. In luoghi ricchi di storia come questi, un edificio storico non è mai solo un edificio. La storia è un libro scritto in caratteri architettonici e noi siamo qui per leggerli, questi caratteri.
Sì, e questa torre civica, campanaria, questa custodia per le campane, insomma, che cosa ci dice di imperdibile?
Il campanile, che tu hai prima definito edificio fallico...
Ti è piaciuta questa?
Non commento. Dicevo, il campanile, o torre campanaria, è senza dubbio il luogo in cui sono alloggiate una o più campane, per chiamare a raccolta o avvisare i fedeli o i cittadini in generale. Su questo ci hai preso, ma era facile, dai.
E te pareva?
Ti dirò anche che non sbaglia definire il campanile un simbolo fallico.
Ecco, vedi?
È un simbolo di forza e potenza. Non a caso i francescani del XIII secolo, che a differenza tua erano umili e pacati, preferivano non costruire torri campanarie per le loro chiese, e adottavano invece una soluzione più sobria, cioè quella di posizionare piccole campane in quel che si dice campanile a vela, cioè una sottile struttura muraria elevata sul tetto della chiesa. Vabbè, detto questo, il campanile non è mai solo un campanile, perché è sempre un edificio testimone di numerosi eventi epocali, sempre. Sai perché?
Perché è alto?
Bravo! Finalmente sta passando l'effetto del sole, eh? È alto e quindi, al di là del suono delle campane che tanto ti piace, permette sempre di vedere le cose in anticipo. Diventa un punto di avvistamento privilegiato.
E questa torre qui, ad esempio, di che cosa è testimone?
La torre di Nozzano, che è stata trasformata solo dal XIV secolo in torre campanaria, è sempre stata un punto d'avvistamento. Si trova sul fiume, peraltro in una zona strategica di questa vallata, e quindi fino al 1500 ha permesso di controllare le navi che si avvicinavano a Lucca, proprio lungo il Serchio.
Sì, In effetti ha senso. Però scusa, i campanili, che come dicevo prima sono tutti edifici slanciati, sarebbero quindi, oltre che contenitori di campane, soltanto delle strutture di rilevanza paramilitare?
Non solo.
Non solo?
Non solo.
Non solo...
Il campanile svetta sul resto perché si avvicina al cielo.
Sì, ma non portarmi sul terreno delle metafore che ho caldo.
Ok, ok, niente metafore. Essere vicini al cielo ha dato a molti campanili nella storia una funzione di grande importanza scientifica, quindi molto concreta.
Ah, sì?
Eh sì. Ad esempio, a metà del 1600, il sovrano Cristiano IV di Danimarca dovette rispondere a 3 richieste della prestigiosa Università di Copenaghen.
Bella Copenaghen, ci siamo stati! Ricordi il Museo del Lego?
Niente Lego nelle richieste al re, ma una biblioteca, un luogo di culto per gli studenti universitari e un osservatorio astronomico. La triplice richiesta non era delle più sobrie, ma i danesi, ricorderai, sono tipi pragmatici e parsimoniosi.
E come? Mi ricordo quel tipo alla reception dell'albergo che insisteva che...
E il re non era da meno. Così si levò dall'impaccio facendo costruire un unico edificio in cui convogliò una biblioteca universitaria, la chiesa per gli studenti e un campanile.
Cioè ha risparmiato sull'osservatorio?
No, perché dentro al campanile rotondo, la Rundentorn, erano alloggiate sì le campane, ma al piano più alto c'era un osservatorio astronomico.
Però che popolo questi danesi!
Non solo i danesi, però, si dotano di campanili di ispirazione astronomica. Sei mai stato a Praga? Non ricordo.
Sì, certo, quando ero giovane con i miei amici. Sai, ci si va per la birra e per...
Non lo voglio sapere, non dirlo.
Ok.
Non dire niente perché ti percuoto coi miei bastoni, eh.
Ok.
A Praga, dicevo, ammesso che tu abbia trovato il tempo di andare a vederlo, c'è nella piazza principale un campanile con il celeberrimo Staroměstský Orloj, l'orologio astronomico la cui costruzione è iniziata nel 1410.
Non mi ricordo se...
Se l'avessi visto, ricorderesti un meccanismo complesso. C'è il quadrante astronomico sul quale, oltre all'ora, sono rappresentate le posizioni in cielo del Sole e della Luna. C'è il corteo degli apostoli, un meccanismo che allo scoccare di ogni ora mette in movimento le figure dei 12 apostoli. E c'è un quadrante inferiore composto da 12 medaglioni raffiguranti i mesi dell'anno.
Non dico niente, ma ho capito.
Bene, mi piace così. Zitto. E ti dirò che una cosa simile ce l'ha anche il campanile del Duomo di Messina, ricostruito dopo il terremoto del 1908 che distrusse l'intera città e progettato dalla ditta Ungerer di Strasburgo. Pensa che al suo interno contiene l'orologio meccanico e astronomico più grande e complesso al mondo. Alle ore 12 di ogni giorno alcune statue in bronzo si muovono, azionate da un meccanismo, e raccontano storie civili e religiose della città. Una sorta di pannello informativo sulla tradizione locale.
Ecco, ma senti, e la Torre di Pisa? Torre o campanile? Ci sono delle campane lì?
Scherzi! La Torre di Pisa è praticamente un compendio di tutto ciò che un campanile può essere. Intanto ha ben 7 campane al suo interno. La cella campanaria è stata progettata in modo da permettere addirittura concerti di campane. Poi la torre, pensata come una colonna di colonne, era una sorta di balcone a più piani, che ospitava la nobiltà che dall'alto, e secondo una precisa gerarchia, assisteva alle feste pisane e al contempo si metteva bene in mostra. Il campanile doveva essere l'emblema del prestigio della città e pensa che al tempo Pisa rivaleggiava con Firenze, che nello stesso periodo stava costruendo il campanile di Giotto.
Giocavano a campanile di ferro, eh? Campanile? Ferro? No,
Ti ricordo solo che a Praga...
Ok. Dicevi?
Stavo per dire che la Torre di Pisa, che noi ricordiamo praticamente solo perché è storta, aveva molte funzioni pratiche e simboliche. Per esempio era una sorta di bussola. Infatti la sua posizione inconsueta rispetto alla cattedrale è in ragione del fatto che ci indica l'est ed è allineata con Betlemme.
Il luogo della nascita di Gesù.
Esatto. E c'è di più. All'alba del 25 marzo, l'ombra del campanile si stende esattamente sulla cupola. Abbiamo detto, anzi hai detto, che la torre è un elemento che rimanda al maschile, mentre la cupola, come tutte le cose che rimandano alla rotondità, è un elemento che rimanda al femminile. Il maschile e il femminile, tra il 24 e il 25 marzo, si uniscono e... Esattamente 9 mesi dopo nasce Gesù. Il Capodanno pisano, anticamente, iniziava proprio il 25 marzo ed ecco che la torre è anche un calendario.
Ma è fantastico! Questo spiegherebbe meglio anche quella cosa dell'arcangelo.
Vedi quante cose possono raccontarci i campanili?
Ma poi, la torre di Pisa non ha qualcosa a che fare anche con Galileo?
Eh sì, ed è forse l'aspetto più singolare. Sempre restando in ambito astronomico, la torre è un enorme puntatore celeste per vedere le stelle anche di giorno. Fino al XVII secolo, lo studio dei pianeti era fatto a occhio nudo e c'è un modo per vedere le stelle anche di giorno, cioè essere all'interno di un tubo sufficientemente buio e lungo. La torre di Pisa è stata progettata come un cilindro cavo. Dal centro della sua base era possibile guardare al cielo. È stata proprio la torre di Pisa a ispirare Galileo per la creazione del suo cannone occhiale.
Bene, tutto molto bello. Davvero. Molto. Però mi spieghi perché siamo qui sotto il campanile di Nozzano proprio il 25 aprile?
Vedi, non molti conoscono questa storia. L'11 agosto 1944, in seguito a rastrellamenti e arresti operati dalle SS, furono radunati al castello di Nozzano varie centinaia di uomini. Di questi, una parte, la maggiore, saranno deportati in campi di concentramento. Un'altra parte fu barbaramente assassinata nelle campagne circostanti. Sembra che la scelta dei condannati a morte sia stata fatta in questo semplice modo. Fu domandato a quei poveretti chi voleva essere visitato e scartato dal lavoro. 69 braccia si alzarono e firmarono così la loro condanna a morte. Infatti, mentre gli altri furono fatti proseguire verso Lucca e poi deportati, i 69 portati a scegliere la morte con questo inganno furono rinchiusi in alcune stanze di questo castello, che all'epoca venivano usate come aule scolastiche. Molti furono torturati. Dopo 3 giorni, la mattina dell'11 agosto, a gruppi di 5 o 6, furono trucidati lungo le strade che da Nozzano portano a Lucca, Chiesa, Massaciuccoli, Massarosa. Sui corpi straziati venne posto un cartello che recava questa menzogna: uccisi per aver sparato sui tedeschi.
Ma è una storia terribile.
Eh sì, lo è. E da qui, da questo campanile, qualche tempo dopo, ai primi di settembre del 1944, mi pare il 5, furono avvistati gli alleati arrivare. Da qui, per la prima volta, gli abitanti di questo paese segnato dalla tragedia videro arrivare la fine dell'incubo, la liberazione dall'infamia del nazifascismo.
Buon 25 aprile, amore mio.
Buon 25 aprile. Stereotipart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché, tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotipart@roger-podcast.com.
Stereotipart è un podcast originale Roger, dedicato a tutti voi che almeno una volta nella vita avete pensato: ma questo lo facevo anch'io. Gli autori sono Chiara Attanasio, Morena Rossi, Alice Lopresti e Giacomo Brasca. Prodotto da Carlotta Longo per Roger, laboratorio narrativo. Post produzione a cura di The Log Audio Post and Production.